altro che flat tax. In Italia i ricchi già pagano meno tasse di tutti. Grazie a una giungla di norme che violano la progressività, i benestanti sono super favoriti rispetto a lavoratori e pensionati. Ma all'estero non funziona così. Di Paolo Biondani. La favola della goccia e la realtà della pagnotta. La prima è la fortunata immagine utilizzata dai teorici del neoliberismo dai tempi di Reagan e Thatcher per giustificare i tagli delle tasse per i più ricchi. Dai ceti privilegiati i sarebbero destinati a scendere verso il basso come una goccia, premiando anche le classi medie e i più poveri. Dagli anni 80 ad oggi quelle politiche fiscali hanno contagiato il mondo, Italia compresa, nonostante le critiche sempre più forti di molti autorevoli economisti. Oggi, dopo la crisi esplosa nel 2008, anche l'OCSE, l'Organizzazione Economica delle Nazioni più Sviluppate, pubblica poderosi studi pieni di statistiche che smentiscono le profezie neoliberiste. Anni di dati mostrano che i miliardari diventano sempre più ricchi, la classe media continua a impoverirsi, i nullatenenti restano in miseria. Alla prova dei fatti, la favola della goccia è servita solo ad aumentare le disuguaglianze. I padri della nostra Costituzione, nel 1948, avevano disegnato un sistema fiscale opposto. Il principio base, fissato dall'articolo 53 della legge fondamentale, è la progressività. Significa che i ricchi devono pagare più tasse dei poveri, e il fisco deve seguire questa via maestra per raggiungere obiettivi di equità, giustizia sociale e crescita economica duratura. Armando Siri, l'ideologo dell'aliquota unica al 15%, ha patteggiato una condanna a un anno e 8 mesi per un crack. Due società in cui il guru del leader leghista ha avuto ruoli di spicco hanno trasferito la sede legale in un paradiso fiscale, e uno dei suoi soci è indagato dall'antimafia di Reggio Calabria. Per capirlo basta cambiare esempio e sostituire all'evanescenza della goccia la concretezza del cibo. Se una famiglia ricca ha 1000 pagnotte e lo Stato gliene preleva metà, con le altre 500 può continuare a ingrassare, far festa e magari lasciarne ammuffire gran parte in dispensa. Ma se in casa c'è solo una misera pagnotta e le tasse se ne portano via mezza, la famiglia povera la consuma tutta e soffre comunque la fame. Nella storia dell'economia questo concetto si chiama utilità marginale. Il valore del primo pezzo di ricchezza è altissimo, mentre per ogni aumento successivo continua a scendere. Per capirlo non c'è bisogno di lauree, basta il buon senso. Al mercato la millesima pagnotta si vende allo stesso prezzo, ma vale infinitamente meno della prima, quella che ci fa sopravvivere. Per questo, in un'Italia uscita distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, la Costituzione aveva imposto a tutti i governanti, presenti e futuri, un sistema progressivo. Chi ha di più deve versare di più. Giusto ed efficiente, hanno scritto e ripetuto generazioni di studiosi. Il quadro previsto dai politici migliori della nostra storia, però, è diventato realtà con un quarto di secolo di ritardo, nel 1974. E da allora è stato modificato e distorto da più di 200 leggine. Al punto che oggi il professor Franco Gallo, ex presidente della Corte Costituzionale, parla di un sistema fiscale incrostato al collasso, che favorisce chi più ha e ormai non è più né generale né progressivo. La storica riforma del 1974, intitolata al compianto ministro repubblicano Bruno Visentini, è quella che ha creato l'IRPEF. Un'unica imposta generale, cioè applicabile a tutte le persone, e fortemente progressiva, con tasse che salgono all'aumentare dei redditi. L'IRPEF è tuttora basata su quel sistema a gradini, chiamati scaglioni. Per i più poveri, niente tasse. Poi, per ogni fetta aggiuntiva di reddito, la percentuale di prelievo, l'aliquota, sale. La scala originaria aveva ben 32 gradini e per i più ricchi l'aliquota arrivava al 72% rispetto alla precedente stratificazione disordinata di imposte statali e locali. Il sistema originario era molto semplificato. La tassa è unica, conta solo il livello di reddito, con poche detrazioni e deduzioni, cioè tagli di imposte applicabili solo ad alcune categorie. Oggi l'IRPEF continua ad essere la tassa più pagata dagli italiani, ma la sua struttura è stata stravolta. La differenza più vistosa è che in cima alla piramide, per i più ricchi, le imposte sono scese al 43%. Mentre le aliquote si sono ridotte a 5 in tutto, per subire i livelli di tassazione più alti del mondo, dal 38% in su. In Italia basta superare il gradino dei 28.000 euro lordi all'anno, tredicesima compresa. Il risultato è che la classe media è stritolata. Ad aggravare il problema è l'evasione fiscale, che in Italia è enorme. Il 13,5% del PIL, secondo un famoso studio della Banca d'Italia, che ha confrontato i consumi effettivi registrati dall'Istat con i redditi dichiarati al fisco. Questo significa che gli italiani onesti pagano anche per gli evasori, circa 100 miliardi in più, e che il grosso dell'IRPEF, 82%, si scarica sul popolo dei lavoratori dipendenti, 52%, e pensionati, 30%, che non possono evadere. Di fronte alla crisi economica che stiamo vivendo, commenta Gallo, il massimo esperto di Costituzione e Fisco, bisognerebbe ridisegnare, anzi ricostruire la curva della progressività per rimediare all'eccesso di pressione fiscale sui redditi di una classe media sempre più impoverita. Invece si continua a sottrarre tassazione all'IRPEF con aliquote fisse e imposte sostitutive, che sono il contrario della progressività, dell'equità fiscale e della giustizia sociale. Tranne l'IRPEF, che nel 2016 ha portato nelle casse dello Stato 166 miliardi di euro, tutte le altre tasse sono regressive, cioè non distinguono tra ricchi e poveri. Si paga sempre la stessa percentuale, e senza regole generali, decine di categorie hanno ottenuto privilegi e sconti dai governi amici. Il nostro sistema fiscale è diventato la giungla delle aliquote. Da sempre i meno tassati sono i redditi da capitale, rendite finanziarie, utili societari, guadagni di borsa. L'aliquota più diffusa è del 26%. Quindi il ricchissimo investitore che incassa dividendi milionari paga meno tasse della sua impiegata, che sopra uno stipendio di 2.153 euro al mese lordi deve sborsare il 27%. Il miliardario americano Warren Buffett nel 2011 scrisse al New York Times che gli sembrava ingiusto versare metà dell'aliquota dei suoi impiegati, 17% contro 33%. L'iniquità fiscale però non spaventa i politici italiani, che invece di aumentare hanno tagliato l'aliquota ai capitalisti, era al 27,5%. Sui titoli di Stato si scende al 12,5%, anche qui senza differenziare tra il possidente che accumula decine di milioni e il pensionato con poche migliaia di euro. Anche i premi di produttività sono usciti dall'IRPEF con un'aliquota unica del 10%, che vale sia per i superbonus dei manager sia per i miseri incentivi concessi se la fabbrica va bene all'operaio siderurgico. Al padrone di una società che vende la sua quota va ancora meglio, può pagare un'imposta sostitutiva del 8%. Senza distinzioni tra chi incassa plusvalenze stratosferiche e il piccolo imprenditore che cede l'aziendina di famiglia, i guadagni di una vita di lavoro pesano come un click al computer di uno speculatore di borsa. Agli studiosi non resta che misurare l'aumento dei privilegi e delle disuguaglianze. La riduzione o azzeramento delle tasse sui redditi da capitale è una tendenza che si è estesa a tutto il mondo dagli anni 90 ed è collegata alla globalizzazione, spiega Luciano Greco, docente di scienza delle finanze e direttore del Centro di Ricerca sull'Economia Pubblica delle Università di Padova, Venezia e Verona. Di fronte alla mobilità dei capitali finanziari, gli stati reagiscono con una concorrenza fiscale al ribasso. Nel 1990 si contavano 12 paesi dell'OCSE con un'imposta generale sulla ricchezza netta, oggi ne restano solo 4. Le tasse sui patrimoni, cioè sulla ricchezza totale anziché sui redditi annui, in Italia passano per un'idea veterocomunista, anche se tra i fautori spicca Luigi Einaudi, capo dello Stato negli anni della ricostruzione, che proponeva di tassare i capitali improduttivi e i latifondi agrari per spingere i possidenti a creare imprese e lavoro. Il dibattito sulla tassazione dei capitali segna la storia dell'economia moderna. Il primo scontro oppose David Ricardo, che era favorevole a Malthus, contrario, fa notare il professor Greco. I paesi dove è nato il capitalismo hanno tuttora imposte rilevanti sulle proprietà immobiliari e sulle successioni. Rispetto all'Italia, negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Francia si paga il doppio o il triplo di tasse sulla casa, con aliquote fino a 8 volte superiori per eredità o donazioni. E queste imposte pagate dai figli di papà, ovviamente, riducono i carichi fiscali su lavoro e imprese. Il tradimento della giustizia fiscale promessa dalla nostra Costituzione si completa con altre grandi imposte regressive. L'IVA ha 3 aliquote fisse, dal 4 al 22%, che variano secondo il prodotto, non in base alla quantità acquistata o al reddito, come le accise sulla benzina, 2 entrate da 130 miliardi, quasi come l'IRPEF. I contributi che servono a pagare le pensioni e gli assegni sociali valgono oltre 220 miliardi, si sommano alle tasse sul lavoro e sulle imprese, formando l'insostenibile cuneo fiscale, ma non sono progressivi. C'è un'altra giungla di aliquote proporzionali fisse, che dipendono solo dal tipo di attività. Indifferenti alla ricchezza dei contribuenti sono anche le addizionali IRPEF regionali e comunali, 16 miliardi, e la cedolare secca sugli affitti, ferma al 21%, sia per il monoproprietario che per il palazzinaro con decine di immobili. E in agricoltura i redditi non vanno neppure dichiarati. Le tasse si calcolano su astratti valori catastali, estimi bassissimi varati nell'Italia dei mezzadri e dei pastori, ma applicabili anche ai moderni viticoltori doc con auto di lusso, camerieri, villa e piscina. In questa giungla di tartassati e di privilegiati, l'avvocato Sebastiano Stufano, uno dei migliori tributaristi italiani, vede una sola via d'uscita: rivoluzionare il sistema. Sarebbe giusto e più efficiente ridurre le imposte sul lavoro e sulle imprese, senza cedolari o imposte sostitutive, per aumentare la tassazione sui grandi patrimoni, sulle ricchezze improduttive possedute da chi non ha fatto nulla per generarle. Un sistema progressivo generale favorirebbe la crescita economica e risponderebbe ai principi di equità e redistribuzione dei redditi codificati dalla Costituzione. Esclusivo, la flat tax di Matteo Salvini è un'idea di un bancarottiere. Armando Siri, ideologo dell'aliquota unica al 15%, ha patteggiato una condanna a 1 anno e 8 mesi per un crack. Due società in cui il guru del leader leghista ha avuto ruoli di spicco hanno trasferito la sede legale in un paradiso fiscale. E uno dei suoi soci è indagato dall'antimafia di Reggio Calabria. Di Giovanni Tizian e Stefano Vergine. Mettereste un condannato per bancarotta fraudolenta a gestire il vostro conto corrente? Fate le debite proporzioni, è proprio quello che ha fatto Matteo Salvini. uomo scelto dal leader Filpato come responsabile economico del suo partito, Noi con Salvini, fondato per creare proseliti leghisti nel centro e sud Italia, e infatti Armando Siri, condannato 3 anni e mezzo fa dal Tribunale di Milano in sede di patteggiamento per il crack della Media Italia, società che ha lasciato debiti per oltre 1 milione di euro. È a questo 46enne di Genova, giornalista, che vanta un passato nella Gioventù Socialista e un'amicizia personale con Bettino Craxi, che il capo del Carroccio ha affidato il di ridisegnare il sistema fiscale italiano. Siri è infatti l'ideologo della flat tax, l'aliquota unica al 15%, la tassa piatta che nelle speranze dei leghisti riuscirà a rivitalizzare l'economia italiana senza mandare a picco i conti pubblici. Responsabile della scuola di formazione politica della Lega, autore di parecchi saggi politico-economici come La beffa e Il sacco all'Italia, in pochi anni Siri è diventato uno dei fedelissimi di Salvini, che infatti gli ha garantito un posto da senatore piazzandolo in cima alla lista dei candidati nell'Emilia appena conquistata dal Carroccio. Un'elezione ottenuta grazie all'idea della flat tax che tanto piace ai piccoli imprenditori seguaci di Matteo. Ma non è solo questo il merito di Siri. Salvini gli ha affidato anche il di stringere relazioni con aziende, banche e governi stranieri. È l'ex giornalista di Mediaset che ha organizzato nel gennaio scorso un viaggio a New York in cui il avrebbe dovuto incontrare esponenti dell'amministrazione Trump. Ed è sempre Mr. Flat Tax ad aver tenuto conferenze finanziarie come quella organizzata a Londra da Mediobanca nel dicembre di 2 anni fa, o ad aver pianificato riunioni tra il segretario leghista e i rappresentanti diplomatici della Russia in Italia. Una ricerca di agganci a Oriente che interessa molti imprenditori nostrani alle prese con le sanzioni imposte a Mosca. Tanto che sempre Siri, come risulta all'Espresso, sarebbe riuscito a organizzare un incontro con Luigi Cremonini, proprietario dell'omonima azienda che in Russia ha realizzato investimenti milionari. Siri Angelo Custode di Matteo, dunque, suo consigliere economico, finanziario e diplomatico. Con qualche scheletro nell'armadio, primo fra tutti il fallimento della sua Media Italia e la condanna patteggiata a 1 anno e 8 mesi per bancarotta fraudolenta, una macchia finora rimasta segreta, che l'Espresso è in grado di raccontare basandosi sulla sentenza e una serie di documenti societari. La Media Italia nasce a Milano nel 2002 per iniziativa di Siri e di 2 soci di minoranza, Ciro Pesce e Fabrizio Milan. Si occupa di produrre contenuti editoriali per media e aziende, tanto da diventare poco dopo responsabile della produzione del giornale di bordo della Airone, la compagnia aerea creata dall'imprenditore Carlo Toto. Gli affari vanno bene, il fatturato cresce di continuo, ma a salire vertiginosamente sono anche i debiti, che nel 2005 superano il 1 milione di euro. È a quel punto che le cose cambiano. Siri e soci trasferiscono tutto il patrimonio della Media Italia a un'altra azienda, la Mafia Communication, che in cambio non paga nemmeno 1 euro. Meno di 1 anno dopo Siri decide di chiudere la Media Italia e nomina come liquidatrice Maria Nancy Marte Miniel, immigrata in Italia da Santo Domingo e oggi ufficialmente titolare di un negozio di parrucche e toupet a Perugia. Una vera e propria testa di legno, la definiranno i giudici nella sentenza di condanna. Già, perché la donna non ha le competenze per gestire un'azienda né i mezzi per pagare i debiti, e così a rimanere con il cerino in mano sono i creditori della Media Italia, fornitori, banche e lo Stato italiano, lo stesso che adesso Siri vuole rappresentare in qualità di uomo di governo. La sentenza del Tribunale di Milano parla chiaro. ideologo della flat tax, e i suoi soci Fabrizio Milan e Andrea Iannuzzi hanno provocato il fallimento della società con operazioni dolose, svuotando l'azienda e omettendo di pagare alle amministrazioni dello Stato 162.000 euro tra tasse e contributi previdenziali. Avevano pure tentato di rendere la vita difficile agli inquirenti spostando nel Delaware, paradiso fiscale statunitense, la sede legale e i libri contabili della Mafia Communication, l'azienda a cui erano stati trasferiti gli asset della Media Italia. Una strategia, hanno ricostruito le indagini giudiziarie, architettata insieme al gruppo di commercialisti a cui si erano rivolti Siri e compagni. Fra questi spicca il nome di Antonio Carlomagno, professionista milanese già coinvolto nell'indagine giudiziaria sulla Perego Strade, la società di Lecco scalata e spolpata dalla 'ndrangheta lombarda tra il 2008 e il 2010. Carlomagno è uno dei commercialisti finiti sotto accusa e poi assolto per il fallimento delle aziende del gruppo Perego. Ed è lo stesso arrestato nel 2011 dalla Guardia di Finanza di Como perché considerato la mente di un vorticoso giro di società cartiere usate per frodare l'IVA, scatole piene di debiti fiscali, spesso basate proprio nel Delaware, dove le tasse sono basse e la trasparenza societaria è praticamente nulla. Per questo colpisce ritrovare più volte il piccolo stato affacciato sull'Oceano Atlantico nella parabola imprenditoriale di Siri. Non solo nella vicenda Media Italia, altre due società italiane in cui il guru economico di Salvini ha avuto ruoli di spicco, socio di maggioranza e amministratore unico, hanno infatti trasferito la sede legale nella piazza offshore a stelle e strisce. È successo negli stessi anni in cui la Media Italia andava a picco. Le aziende in questione si chiamano Topfly Edizioni e Metropolitan Coffee and Food, due imprese simili, almeno così pare guardando i bilanci. Nate nei primi anni 2000, iniziano a fatturare sempre di più, ma contemporaneamente aumentano a dismisura i debiti. Finché Siri e gli altri soci italiani escono, al loro posto entrano azionisti e amministratori stranieri, tra cui la stessa dominicana Maria Nancy Marte Miniel, e la sede legale viene spostata nel Delaware. Un caso, forse, di certo colpisce un particolare. Topfly Edizioni, Metropolitan Coffee and Food e Mafia Communication hanno sede allo stesso indirizzo. Barksdale Road, Civico 113, Comune di Newark. C'è poi un'altra questione che potrebbe imbarazzare il consigliere economico di Salvini, uno degli uomini che ha fondato insieme a lui la Topfly Edizioni, presente insieme a Siri nell'azionariato dell'impresa fino alla cessione di tutte le quote alla testa di legno dominicana Marte Miniel, è Luigi Patimo, responsabile del mercato italiano per il gruppo Acciona, colosso spagnolo delle infrastrutture che in Italia porta l'acqua nelle case di 2,5 milioni di famiglie. Ebbene, un anno e mezzo fa Patimo è stato indagato dall'antimafia di Reggio Calabria insieme a Marcello Camera, responsabile dei lavori pubblici nel municipio dello Stretto, oggi imputato per concorso esterno alla 'ndrangheta nel processo Gotha. Nel dibattimento che vede alla sbarra la zona grigia della mafia calabrese, impastata di massoneria e colletti bianchi, Patimo non è imputato, ma il filone che lo riguarda resta ancora aperto. Secondo i pubblici ministeri, che si sono avvalsi della collaborazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio, il manager della multinazionale iberica è coinvolto in un caso di corruzione. Avrebbe promesso al dirigente comunale in odore di clan, camera, assunzioni e consulenze. Storiaccia intricata nella Calabria di oggi in cui la Lega ha collezionato un risultato che nessun padano avrebbe mai immaginato. Se gli affari comuni di Siri e Patimo nella Top Fly edizioni sono ormai ufficialmente acqua passata, c'è una società in cui i due compaiono ancora come azionisti e amministratori. Si chiama Profilo ed è attiva ufficialmente nel commercio di abbigliamento per adulti e bambini. Di bilanci depositati alla Camera di Commercio non c'è nemmeno ombra, nonostante l'impresa sia stata fondata 14 anni fa. D'altronde Mr. Flat Tax lo ripete di continuo, garantiremo agli italiani meno tasse e meno burocrazia. Lui evidentemente si è già portato avanti